Benvenuti al Daily Digest di mercoledì 28 gennaio. Oggi parleremo di l'intelligenza artificiale generativa nelle produzioni cinematografiche del presente e del futuro. HP Color LaserJet Pro, efficienza e colori vibranti per l'ufficio. John Harrison e la soluzione della longitudine, il cronometro marino H4. Carson Speed Yacht, motoscafo radiocomandato da competizione. Piramide Cestia, l'egittomania romana costruita nel 12 a.C. Stampa 3D di organi. Il bioprinting rivoluziona la medicina rigenerativa. E l'impero dell'intolleranza. I profili dell'amministrazione Trump e la nuova via per le nazioni europee che ripudiano l'odio razziale. Iniziamo. L'intelligenza artificiale generativa nelle produzioni cinematografiche del presente e del futuro. L'intelligenza artificiale generativa sta rivoluzionando il cinema, trasformando ogni fase della produzione. Da strumento per effetti speciali a coautore creativo, l'IA genera scenografie virtuali, ringiovanisce attori, crea comparse digitali e scrive dialoghi. Le produzioni attuali la utilizzano per ridurre costi e tempi. La rivoluzione silenziosa che sta cambiando Hollywood, l'industria cinematografica sta attraversando una trasformazione tecnologica senza precedenti dall'avvento del digitale. L'intelligenza artificiale generativa non è più confinata ai laboratori di ricerca o agli esperimenti di nicchia, ma è diventata uno strumento quotidiano nelle mani di registi, montatori, scenografi e produttori di tutto il mondo. Negli ultimi 2 anni, strumenti come Midjourney, Stable Diffusion, Runway e Sora di OpenAI hanno fatto il loro ingresso prepotente nei flussi di lavoro delle major hollywoodiane e delle case di produzione indipendenti. La capacità di generare immagini fotorealistiche, video convincenti e addirittura interi ambienti tridimensionali partendo da semplici descrizioni testuali ha aperto possibilità creative che fino a poco tempo fa appartenevano esclusivamente al regno della fantascienza. Questa tecnologia sta ridefinendo i confini tra ciò che è reale e ciò che è artificiale sullo schermo, ponendo questioni etiche, creative ed economiche di portata storica. Non si tratta più di chiedersi se l'intelligenza artificiale entrerà nel cinema, ma di capire fino a che punto trasformerà un'arte che per oltre un secolo si è basata sulla cattura della realtà fisica attraverso obiettivi e pellicola. Le applicazioni concrete nelle produzioni attuali. Le produzioni cinematografiche del 2025 stanno già utilizzando l'intelligenza artificiale generativa in modi che pochi anni fa avrebbero richiesto settimane di lavoro manuale e budget milionari. La preproduzione è stata forse l'area più immediatamente rivoluzionata. I registi possono ora generare migliaia di concept art in poche ore, esplorando variazioni di scenografie, costumi e illuminazione con una velocità impensabile. Gli storyboard, tradizionalmente disegnati a mano da artisti specializzati, vengono ora prodotti con software basati su intelligenza artificiale che traducono le descrizioni delle scene in sequenze visive dettagliate. Questo permette ai registi di visualizzare l'intero film prima ancora di iniziare le riprese, identificando problemi narrativi e ottimizzando l'uso delle location. Durante la fase di produzione vera e propria, l'intelligenza artificiale generativa viene impiegata per creare estensioni digitali dei set fisici. Invece di costruire intere scenografie o ricorrere massicciamente al green screen, i produttori possono combinare set parziali con ambienti generati dall'intelligenza artificiale, ottenendo risultati visivamente indistinguibili dalla realtà a una frazione del costo tradizionale. Un'applicazione particolarmente controversa ma sempre più diffusa riguarda la gestione degli attori. La tecnologia di de-aging, che ringiovanisce digitalmente gli interpreti, è stata perfezionata attraverso algoritmi di intelligenza artificiale. Film recenti hanno mostrato attori settantenni apparire come trentenni in flashback, eliminando la necessità di casting multipli o di trucco prostetico elaborato. Ancora più sorprendente è l'uso di comparse digitali generate interamente dall'intelligenza artificiale. Scene di massa che tradizionalmente richiedevano centinaia di comparse possono ora essere popolate con personaggi virtuali fotorealistici che camminano, interagiscono e reagiscono in modo autonomo grazie ad algoritmi di simulazione comportamentale. Le prossime uscite che sfrutteranno l'intelligenza artificiale, diverse produzioni ad alto budget attualmente in post-produzione o già annunciate per il 2026, rappresentano il banco di prova più ambizioso per l'intelligenza artificiale generativa applicata al cinema. Sebbene i dettagli tecnici vengano spesso mantenuti riservati per ragioni competitive, fonti dell'industria confermano un utilizzo massiccio di queste tecnologie. Alcuni sequel di franchise fantascientifici di successo utilizzeranno l'intelligenza artificiale per ricreare digitalmente attori scomparsi, permettendo ai personaggi iconici di apparire nuovamente sullo schermo in modo rispettoso della loro eredità. Questa pratica, già sperimentata in produzioni passate con risultati controversi, è stata perfezionata al punto da risultare praticamente indistinguibile dalla performance reale. Film d'animazione di prossima uscita stanno impiegando intelligenza artificiale generativa per automatizzare parti significative del processo di animazione. Gli algoritmi possono ora gestire movimenti secondari, espressioni facciali sottili e dinamiche dei capelli o dei tessuti, liberando gli animatori umani per concentrarsi sulle performance emotive chiave e sulla narrazione visiva. Particolarmente interessante è l'emergere di produzioni ibride che combinano riprese tradizionali con interi segmenti generati interamente dall'intelligenza artificiale. Alcuni registi visionari stanno sperimentando sequenze oniriche o dimensioni alternative create completamente da algoritmi, esplorando estetiche visive impossibili da ottenere con metodi tradizionali. Le implicazioni etiche e creative della rivoluzione e l'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa nel cinema solleva questioni etiche di fondamentale importanza che l'industria sta ancora cercando di affrontare. Il tema più dibattuto riguarda i diritti degli attori sulle proprie sembianze digitali. Diversi sindacati di categoria hanno negoziato clausole contrattuali che regolano l'uso dell'immagine digitale degli interpreti, stabilendo compensi, limiti temporali e diritti di approvazione. Lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood del 2023 ha avuto come punto centrale proprio la regolamentazione dell'uso dell'intelligenza artificiale. Le preoccupazioni riguardavano non solo la sostituzione del lavoro umano, ma anche questioni più sottili come il diritto morale degli autori e la preservazione dell'autenticità artistica. Dal punto di vista creativo, si sta sviluppando un dibattito filosofico sul significato stesso di creatività e autorialità. Se un regista descrive una scena a un'intelligenza artificiale che poi la genera visivamente, chi è l'autore dell'immagine risultante? Questa domanda ha implicazioni legali immediate per quanto riguarda i diritti d'autore e la proprietà intellettuale. Alcuni cineasti considerano l'intelligenza artificiale generativa semplicemente un nuovo strumento nella cassetta degli attrezzi del filmmaker, non diverso concettualmente dall'introduzione del digitale o degli effetti visivi computerizzati. Altri temono una omogeneizzazione estetica, dove film generati da algoritmi addestrati sugli stessi dataset tendano a convergere verso un look standardizzato privo di personalità. Il futuro del cinema nell'era dell'intelligenza artificiale. Guardando ai prossimi 5-10 anni, gli esperti dell'industria prevedono cambiamenti ancora più radicali. La direzione più probabile è verso una produzione sempre più personalizzata e interattiva. Alcuni visionari parlano di film che si adattano in tempo reale alle preferenze dello spettatore, con l'intelligenza artificiale che modifica sottilmente trame, dialoghi o persino il casting in base ai gusti individuali. La tecnologia di sintesi vocale basata su intelligenza artificiale potrebbe permettere la doppiatura automatica in qualsiasi lingua mantenendo le sfumature emotive e persino il labiale sincronizzato della performance originale. Questo eliminerebbe una delle barriere principali alla distribuzione globale, rendendo ogni film immediatamente accessibile in centinaia di lingue senza perdita di qualità. Sul fronte della produzione, Alcuni prevedono l'emergere di film interamente generati dall'intelligenza artificiale a partire da una sceneggiatura. Senza necessità di set, attori fisici o riprese tradizionali. Prototipi di questa tecnologia esistono già, sebbene la qualità e la coerenza narrativa siano ancora lontane dagli standard professionali. Un'altra direzione promettente è l'uso dell'intelligenza artificiale per la preservazione e il restauro del patrimonio cinematografico. Algoritmi avanzati possono già ricostruire fotogrammi danneggiati, colorizzare film in bianco e nero con precisione storica, e persino aumentare la risoluzione di pellicole antiche fino a standard contemporanei, preservando capolavori altrimenti destinati al degrado. Le implicazioni economiche sono ugualmente significative. La democratizzazione degli strumenti di produzione potrebbe permettere a filmmaker indipendenti di realizzare film dall'aspetto professionale con budget minimali, sfidando il dominio delle major. Contemporaneamente, gli studios potrebbero ridurre drasticamente i costi di produzione, anche se questo solleva preoccupazioni sulla perdita di posti di lavoro in settori tradizionali come scenografia, trucco ed effetti visivi. La resistenza creativa e il valore dell'autenticità, nonostante l'entusiasmo tecnologico, sta emergendo anche un movimento di resistenza che rivendica il valore dell'artigianato cinematografico tradizionale. Alcuni registi di alto profilo hanno pubblicamente dichiarato che continueranno a privilegiare effetti pratici, location reali e performance non manipolate, posizionando questa scelta come distintivo di qualità e autenticità. Festival cinematografici specializzati stanno creando categorie separate per film prodotti senza intelligenza artificiale generativa, riconoscendo il valore artistico dell'approccio tradizionale. Questa divisione riflette un dibattito più ampio nella cultura contemporanea sul significato di autenticità nell'era della riproducibilità digitale infinita. Paradossalmente, l'ubiquità dell'intelligenza artificiale potrebbe aumentare il valore percepito del lavoro completamente umano, analogamente a come la fotografia digitale ha rinnovato l'interesse per la pellicola analogica. Il pubblico più sofisticato potrebbe sviluppare una preferenza per film che dichiarano apertamente i propri metodi di produzione, premiando la trasparenza e l'autenticità. L'intelligenza artificiale generativa non sta semplicemente cambiando il cinema, sta ridefinendo cosa significhi fare cinema. La sfida per l'industria nei prossimi anni sarà trovare un equilibrio tra l'efficienza e le possibilità creative offerte dalla tecnologia e la preservazione di quell'elemento umano irriducibile che ha reso il cinema una delle forme d'arte più amate e influenti del XX e XXI secolo. Il futuro del cinema sarà probabilmente ibrido, combinando il meglio dell'ingegno umano e della potenza computazionale in modi che stiamo solo iniziando a immaginare.
Vi presento ora una cosa interessante che ho scovato su Amazon. HP Color LaserJet Pro M283FDW. Efficienza e colori vibranti per l'ufficio. Se cerchi una stampante multifunzione che unisca velocità, qualità del colore e connettività avanzata, la HP Color LaserJet Pro M283FDW è la scelta ideale. Progettata per massimizzare la produttività, offre stampa, scansione e fax in un unico dispositivo compatto e potente. Multifunzione completa per ogni esigenza, questo modello HP è progettato per gestire flussi di lavoro intensi grazie alla sua versatilità 4 in 1. Stampa, copia, scansiona e invia fax. Con una velocità di stampa fino a 22 pagine al minuto sia in bianco e nero che a colori, permette di risparmiare tempo prezioso, mentre la stampa fronte-retro automatica riduce il consumo di carta e ottimizza i documenti professionali. Connettività smart e mobile eccelle nella connettività. Grazie all'app HP Smart, puoi stampare e scansionare direttamente dal tuo smartphone. Organizzare documenti il 50% più velocemente con le scorciatoie Smart Tasks e ricevere notifiche in tempo reale. Il Wi-Fi Dual Band garantisce una connessione stabile e affidabile, fondamentale per uffici moderni e dinamici. Qualità e sicurezza HP oltre alle prestazioni. Questa stampante offre una sicurezza dinamica integrata per proteggere i dati sensibili. Il toner originale HP con Jet Intelligence assicura colori vividi e testi neri nitidi, mantenendo alta la qualità dalla prima all'ultima pagina. Velocità di stampa, fino a 22 ppm, nero e colore. Touchscreen, display a colori da 6,8 cm intuitivo. ADF, alimentatore automatico documenti da 50 fogli. Connettività, Wi-Fi dual band, Ethernet, USB, HP Smart App. Questa HP Color LaserJet Pro rappresenta un investimento solido per chi necessita di affidabilità e qualità professionale senza compromessi. Proseguiamo.
John Harrison e la soluzione della longitudine, il cronometro marino H4. Per secoli, l'impossibilità di calcolare con precisione la longitudine in mare aperto limitò severamente l'espansione marittima. John Harrison, orologiaio autodidatta, dedicò la sua vita a risolvere questo problema con il cronometro marino H4, completato nel 1759, che trasformò la navigazione oceanica. Il problema della longitudine. La navigazione oceanica del XVIII secolo affrontava un problema apparentemente irrisolvibile: determinare la posizione esatta di una nave in mare aperto. Mentre la latitudine poteva essere calcolata osservando l'altezza del sole o delle stelle sull'orizzonte, il calcolo della longitudine richiedeva la conoscenza precisa dell'ora esatta in un porto di riferimento come Greenwich. Gli orologi a pendolo dell'epoca, pur precisi a terra, erano inutilizzabili su una nave in movimento. Il rollio, le variazioni di temperatura, l'umidità salina e i cambiamenti di gravità rendevano impossibile mantenere l'accuratezza necessaria. Migliaia di vite e carichi preziosi andavano perduti ogni anno a causa di errori di navigazione. John Harrison, l'orologiaio visionario. John Harrison era un falegname e orologiaio autodidatta dello Yorkshire che dedicò l'intera sua vita a risolvere il problema della longitudine. Sfidò l'establishment scientifico dell'epoca, guidato da figure come Isaac Newton, che favoriva complesse soluzioni astronomiche basate sulle distanze lunari. Harrison credeva che la soluzione meccanica fosse superiore e più pratica di quella astronomica. Tra il 1730 e il 1759 costruì una serie di cronometri marini progressivamente più raffinati, designati H1, H2, H3 e infine H4. Ciascuno incorporando innovazioni rivoluzionarie nell'orologeria di precisione. Il cronometro H4, un capolavoro di ingegneria. Il cronometro marino H4, completato nel 1759 e testato ufficialmente nel 1761, rappresentò un cambio di paradigma totale nell'orologeria. Harrison abbandonò i pendoli utilizzati nei suoi modelli precedenti per adottare un bilanciere ad alta frequenza controllato da una molla a spirale. L'orologio aveva dimensioni contenute, simile a un grosso orologio da tasca di 13 cm di diametro, pesava circa 1,45 kg ed era racchiuso in una cassa d'argento. Il meccanismo incorporava un sistema di compensazione della temperatura bimetallico che compensava automaticamente le espansioni e contrazioni del metallo. La prova in mare del 1761. Durante la storica prova in mare verso la Giamaica nel 1761, LH4 fu imbarcato sulla nave HMS Deptford comandata dal capitano Dudley Digges. Il cronometro venne affidato a William Harrison, figlio di John, che lo sorvegliò per l'intera traversata atlantica. Dopo oltre 2 mesi di navigazione tempestosa, LH4 aveva perso solo 5 secondi. Questo livello di precisione garantiva un calcolo della posizione con un errore inferiore a 1 miglio nautico, ben al di sotto dei limiti imposti dal Longitude Prize offerto dal governo britannico. Innovazioni tecniche del H4. Le innovazioni tecniche incorporate nel H4 includevano bilanciere a compensazione termica con barre bimetalliche che correggevano automaticamente gli effetti della temperatura, scappamento a verga diamantato che riduceva l'attrito e aumentava la durata, sistema di carica che permetteva di ricaricare l'orologio senza fermarlo, Meccanismo antiurto che proteggeva i componenti delicati dalle vibrazioni della nave lubrificazione con oli speciali resistenti all'ossidazione. Salina la battaglia per il riconoscimento nonostante il successo inequivocabile del VH4. Harrison dovette lottare per decenni contro il Board of Longitude, l'organo governativo incaricato di assegnare il premio. L'establishment astronomico, dominato dal reverendo Neville Maskline, astronomo reale, ostacolò sistematicamente il riconoscimento di Harrison. Solo l'intervento diretto del re Giorgio III nel 1773 garantì finalmente a Harrison il riconoscimento e il compenso che meritava. Harrison aveva 80 anni e aveva dedicato 40 anni della sua vita alla soluzione del problema della longitudine. Impatto sulla navigazione e l'impero britannico LH4 non fu solo uno strumento di navigazione, ma la tecnologia abilitante per l'espansione imperiale britannica. Permise al commercio globale di svilupparsi in modo sicuro, rese possibile la mappatura cartografica precisa del mondo e ridusse drasticamente i naufragi dovuti a errori di navigazione. La Royal Navy adottò rapidamente i cronometri marini basati sui principi di Harrison, garantendo alla Gran Bretagna un vantaggio strategico decisivo nelle guerre napoleoniche e nel controllo delle rotte commerciali globali. L'oceano si trasformò da barriera imprevedibile a via di comunicazione calcolabile. Il cronometro marino H4 di John Harrison rappresenta uno dei più grandi trionfi dell'ingegneria individuale nella storia della tecnologia. Un uomo solo, armato di genio meccanico e ostinazione, risolse un problema che aveva sfidato i più grandi scienziati dell'epoca, cambiando per sempre il corso della storia marittima e globale.
Ecco un'altra cosa che troverete utile, disponibile su Amazon. Carson Speed Yacht. Motoscafo radiocomandato da competizione. Il Carson Speed Yacht è il motoscafo radiocomandato perfetto per chi cerca emozioni forti sull'acqua. Con i suoi due potenti motori e una lunghezza di 70 cm, questo modello RTR garantisce velocità fino a 30 km orari e un divertimento immediato grazie alla dotazione completa. Potenza e velocità sull'acqua, il cuore di questo motoscafo risiede nei due motori brushed tipo 550, che lavorano in sinergia per spingere lo scafo fino a una velocità massima di circa 30 km orari. Il design extra piatto e aerodinamico non è solo estetico, ma funzionale, permettendo al modello di tagliare l'acqua con stabilità e precisione anche durante le manovre più rapide. Pronto a navigare, RTR, la sigla RTR. Ready to run. Indica che il Carson Speed Yacht arriva completamente assemblato e pronto all'uso. La confezione include tutto il necessario. Un radiocomando a 2.4 GHz per un controllo senza interferenze. Una batteria ricaricabile NiMH da 7.2 W, 2000 mAh superiore, che garantisce circa 20 minuti di autonomia. Il caricabatterie e persino le batterie per il trasmettitore. Sicurezza e facilità d'uso ideale anche per i principianti. Il motoscafo è dotato di un circuito di sicurezza intelligente. Le eliche girano solo quando lo scafo è a contatto con l'acqua, prevenendo infortuni accidentali fuori dall'ambiente acquatico. È il compagno perfetto per giornate al lago o in grandi specchi d'acqua dolce. Dimensioni: lunghezza 710 mm, larghezza 210 mm motori, due potenti motori elettrici brushed tipo 550. Controllo. Sistema ARC a 2.4 GHz a lungo raggio. Sicurezza. Funzionamento eliche solo in acqua. Il Carson Speed Yacht offre un mix eccellente di prestazioni, design aggressivo e facilità d'uso, rendendolo un must-have per gli appassionati di modellismo nautico. Proseguiamo.
Piramide Cestia, l'Egittomania romana costruita nel 12 a.C. Nel 12 a.C. fu eretta a Roma una piramide che testimonia l'ossessione per l'Egitto seguita alla conquista del 30 a.C. Costruita per Gaio Cestio, mostra pendenza acuta e calcestruzzo rivestito di marmo, adattamento romano di forme esotiche che dominavano la moda imperiale. L'Egitto conquista Roma dopo essere stato conquistato nel 30 a.C., Ottaviano completò la conquista romana dell'Egitto sconfiggendo Marco Antonio e Cleopatra nella battaglia di Azio. Questo evento segnò non solo la fine dell'ultimo regno ellenistico indipendente, ma anche l'inizio di una straordinaria fascinazione culturale che avrebbe pervaso Roma per decenni. L'egittomania divenne una vera e propria febbre che colpì l'aristocrazia romana, manifestandosi nell'arte, nell'architettura, nella religione e persino nella moda. Obelischi egizi furono trasportati a Roma e innalzati nelle piazze più importanti della città. Culti egizi come quello di Iside trovarono adepti entusiasti tra i romani. Mosaici con scene nilotiche decorarono le ville dei ricchi, e statue di sfingi e divinità egizie divennero elementi decorativi ambiti. In questo clima di ossessione per tutto ciò che era egizio, Gaio Cestio Epulone, un magistrato romano di rango pretorio, decise di costruirsi un monumento funebre che sarebbe rimasto impresso nella memoria della città per millenni. Chi era Gaio Cestio e perché scelse una piramide Gaio Cestio Epulone apparteneva all'ordine senatoriale e ricoprì diverse cariche pubbliche importanti, tra cui quella di pretore e di Epulone, un sacerdote addetto ai banchetti rituali in onore degli dei. Era membro del Collegio dei Septemviri Epulonum, una delle più prestigiose cariche sacerdotali di Roma. La sua posizione sociale ed economica gli permetteva di permettersi un monumento funebre ambizioso e costoso. La scelta di una piramide come sepolcro personale non era casuale né particolarmente originale per l'epoca. Dopo la conquista dell'Egitto, diverse piramidi furono costruite a Roma come monumenti funebri privati. Fonti storiche citano l'esistenza di altre piramidi nella capitale, oggi scomparse, tra cui quella di Romolo nella zona Vaticana. La piramide rappresentava agli occhi dei romani non solo un omaggio all'antica civiltà egizia, ma anche un simbolo di eternità e permanenza. Secondo l'iscrizione ancora leggibile sul monumento, la costruzione fu completata in soli 336 giorni. Un tempo notevolmente breve che testimonia l'efficienza dell'organizzazione cantieristica romana e probabilmente l'urgenza degli eredi di Cestio di rispettare disposizioni testamentarie che condizionavano l'eredità al completamento rapido del sepolcro. Le caratteristiche architettoniche uniche del monumento la piramide Cestia si distingue nettamente dalle piramidi egizie più famose per diverse caratteristiche strutturali e stilistiche. L'aspetto più evidente è la pendenza molto più acuta delle pareti, circa 60 gradi rispetto ai 45-50 gradi tipici delle grandi piramidi di Giza. Questa inclinazione riflette in realtà l'influenza delle piramidi nubiane del regno di Meroe, nell'attuale Sudan, che i romani avevano conosciuto durante le campagne militari in quella regione. La struttura interna è costruita con la tipica tecnica romana dell'opus cementitium. Il calcestruzzo romano fatto di malta, pozzolana e caimenta, frammenti di pietra. Questo nucleo resistente è poi completamente rivestito da lastre di marmo bianco di Luni, l'odierna Carrara, accuratamente lavorate e disposte. La base quadrata misura circa 30 metri per lato, mentre l'altezza raggiunge i 36 metri e mezzo, creando una struttura imponente ma molto più slanciata delle piramidi egizie classiche. All'interno, la camera sepolcrale è un ambiente rettangolare voltato a botte, completamente affrescato con eleganti decorazioni in stile pompeiano del secondo periodo. Le pareti mostrano vittorie alate, candelabri vegetali e figure femminili, testimoniando che l'interno seguiva i canoni decorativi romani piuttosto che egizi. Purtroppo, la tomba fu violata già in epoca antica e i resti di Cestio insieme ai suoi corredi funerari andarono perduti. La piramide attraverso i secoli. La storia della piramide Cestia dopo la sua costruzione è altrettanto affascinante quanto le sue origini. Nel III secolo d.C., durante il regno dell'imperatore Aureliano, Roma fu dotata di nuove mura difensive in risposta alle crescenti minacce barbariche. La piramide Cestia si trovò incorporata in queste mura aureliane, diventando parte integrante del sistema difensivo della città presso la Porta Ostiensis, oggi nota come Porta San Paolo. Questa integrazione nelle mura salvò probabilmente il monumento dalla distruzione o dallo smantellamento per recuperare i materiali da costruzione, destino toccato a molti altri edifici antichi durante il Medioevo. La piramide divenne un punto di riferimento lungo la Via Ostiense, la strada che collegava Roma al porto di Ostia, e la sua forma inconfondibile la rese facilmente identificabile per viaggiatori e pellegrini. Durante il Medioevo, in assenza di conoscenza storica precisa sull'origine del monumento, fiorirono leggende fantasiose. Molti credevano che fosse la tomba di Remo, fratello di Romolo, confondendola con un'altra piramide oggi scomparsa che si trovava in Vaticano e che era effettivamente chiamata Meta Romuli. Questa confusione persistette per secoli, testimoniando come la memoria storica accurata si fosse persa. Nel Rinascimento, con la riscoperta dell'antichità classica, studiosi e architetti cominciarono a documentare il monumento con maggiore attenzione. L'iscrizione dedicatoria fu finalmente letta e interpretata correttamente, restituendo al monumento il suo vero significato e dedicatario. Artisti come Giovanni Battista Piranesi inclusero la piramide nelle loro celebri vedute di Roma, contribuendo alla sua fama internazionale. Il cimitero acattolico e il contesto moderno nel XVIII secolo, proprio accanto alla piramide Cestia, fu istituito il cimitero acattolico di Roma, destinato alla sepoltura di non cattolici che morivano nella città pontificia. Questo luogo di riposo finale ospita le tombe di numerose personalità illustri, tra cui i poeti romantici John Keats e Percy Bysshe Shelley, lo scrittore Carlo Emilio Gadda, il politico Antonio Gramsci e molti altri intellettuali, artisti e viaggiatori stranieri. La presenza della piramide ha conferito a questo cimitero un'atmosfera unica, quasi surreale, dove l'antico monumento pagano veglia sulle tombe moderne in un giardino lussureggiante popolato da una colonia di gatti che è diventata essa stessa una caratteristica iconica del luogo. Il contrasto tra la monumentalità geometrica della piramide e il verde romantico del cimitero crea uno degli scorci più suggestivi e meno conosciuti di Roma. Oggi la piramide Cestia è visitabile su prenotazione, permettendo ai visitatori di accedere alla camera funebre interna e ammirare gli affreschi ancora parzialmente conservati. Il monumento è illuminato di notte, creando uno spettacolo visivo impressionante per chi transita lungo viale Piramide Cestia o esce dalla stazione metro Piramide. È uno dei pochi monumenti dell'antica Roma che conserva praticamente intatto il suo rivestimento marmoreo originale. La Piramide Cestia rappresenta un affascinante paradosso culturale, un monumento profondamente romano che celebra una civiltà straniera, un simbolo dell'apertura di Roma verso culture esterne unite alla capacità di adattarle al proprio linguaggio architettonico. Sopravvissuta per oltre 2000 anni attraverso imperi, barbari, papi e repubbliche, questa piramide continua a testimoniare quel momento unico della storia in cui l'Egitto conquistò l'immaginario romano, lasciando un'impronta indelebile nel paesaggio della città eterna.
Proseguiamo.
Stampa 3D di organi. Il bioprinting rivoluziona la medicina rigenerativa. IL Bioprinting permette di stampare tessuti e organi funzionali usando cellule del paziente, eliminando il rigetto e le liste d'attesa per trapianti. Questa tecnologia combina stampanti 3D specializzate con bioink cellulare per creare strutture vascolarizzate che potrebbero rivoluzionare la medicina. La crisi globale dei trapianti d'organo ogni anno. Centinaia di migliaia di pazienti in tutto il mondo attendono disperatamente un trapianto d'organo che potrebbe salvargli la vita. Le liste d'attesa crescono costantemente, mentre la disponibilità di organi compatibili rimane tragicamente limitata. Secondo le statistiche sanitarie globali, meno del 20% dei pazienti in lista d'attesa riceve effettivamente l'organo di cui ha bisogno, e migliaia muoiono prima che arrivi il loro turno. Anche quando un organo compatibile viene trovato, i problemi non finiscono. Il rigetto immunologico rappresenta una minaccia costante. Il sistema immunitario del ricevente riconosce l'organo trapiantato come estraneo e tenta di distruggerlo. I pazienti trapiantati devono assumere farmaci immunosoppressori per tutta la vita, con conseguenze devastanti sulla qualità della vita e rischi significativi di infezioni, tumori e altri effetti collaterali gravi. La medicina rigenerativa promette di rovesciare completamente questo paradigma. Invece di attendere un donatore compatibile, la visione è quella di creare organi su misura utilizzando le cellule dello stesso paziente, eliminando sia il problema della scarsità che quello del rigetto. Il bioprinting tridimensionale rappresenta la tecnologia più promettente per realizzare questa rivoluzione medica. Come funziona il bioprinting di tessuti e organi? Il bioprinting è un processo straordinariamente complesso che combina principi di ingegneria, biologia cellulare, scienza dei materiali e informatica. A differenza della stampa 3D tradizionale che utilizza plastica o metallo, il bioprinting lavora con materiali biologici viventi che devono sopravvivere e prosperare dopo la stampa. Il processo inizia con la creazione di un modello digitale tridimensionale dell'organo o del tessuto da stampare. Questo modello viene generato attraverso tecniche di imaging medico avanzate come la tomografia computerizzata o la risonanza magnetica, che catturano la struttura anatomica precisa dell'organo del paziente. Software specializzati convertono poi queste immagini in istruzioni dettagliate per la biostampante. Il materiale di stampa, chiamato bioink, è forse l'elemento più critico dell'intero processo. Il bioink è una sospensione complessa che contiene cellule viventi del paziente, generalmente cellule staminali o cellule specializzate prelevate tramite biopsia, mescolate con una matrice di supporto biologicamente compatibile. Questa matrice, chiamata idrogel, fornisce supporto strutturale alle cellule durante e dopo la stampa, mantenendole vitali e permettendo loro di ricevere nutrienti e ossigeno. Gli idrogel utilizzati nel bioprinting sono tipicamente composti da materiali naturali come collagene, alginato, gelatina o acido ialuronico, tutte sostanze già presenti naturalmente nel corpo umano. La composizione precisa dell'idrogel viene ottimizzata per ogni tipo di tessuto. Tessuti molli come il fegato richiedono idrogel più morbidi, mentre tessuti come la cartilagine necessitano di matrici più rigide. La biostampante deposita il bioink strato dopo strato, seguendo il modello digitale con precisione micrometrica. Le tecnologie di bioprinting più comuni includono l'estrusione, dove il bioink viene spinto attraverso un ugello come una siringa, la stampa a getto d'inchiostro, che spruzza goccioline di bioink, e la stereolitografia, che utilizza luce ultravioletta per solidificare selettivamente il bioink fotosensibile. Dopo la stampa, il tessuto o l'organo deve essere maturato in un bioreattore, un ambiente controllato che simula le condizioni fisiologiche del corpo umano. Il bioreattore fornisce nutrienti, ossigeno e stimolazione meccanica appropriata, permettendo alle cellule di moltiplicarsi, differenziarsi nei tipi cellulari corretti e organizzarsi nella struttura funzionale desiderata. Questo processo può richiedere settimane o mesi a seconda della complessità del tessuto. La sfida critica della vascolarizzazione è il principale ostacolo tecnico che ha ritardato per anni il bioprinting di organi complessi è la vascolarizzazione, ovvero la creazione di una rete di vasi sanguigni funzionanti all'interno del tessuto stampato. Qualsiasi tessuto più spesso di pochi millimetri richiede vasi sanguigni per fornire ossigeno e nutrienti alle cellule interne e rimuovere i prodotti di scarto metabolico. Senza una rete vascolare adeguata, le cellule al centro di un organo stampato muoiono rapidamente per mancanza di ossigeno, anche se l'organo è perfettamente strutturato dal punto di vista anatomico. Questo problema ha limitato per anni il bioprinting alla creazione di tessuti sottili e relativamente semplici come pelle o cartilagine. Negli ultimi 5 anni, tuttavia, sono stati compiuti progressi rivoluzionari nella stampa di reti vascolari. Diverse strategie innovative sono state sviluppate e perfezionate. Una tecnica particolarmente promettente prevede la stampa di canali cavi all'interno del tessuto utilizzando materiali sacrificali che vengono successivamente rimossi chimicamente, lasciando una rete di tunnel che vengono poi rivestiti con cellule endoteliali per formare vasi sanguigni funzionanti. Un altro approccio sfrutta la capacità intrinseca delle cellule endoteliali di auto-organizzarsi in strutture capillari quando poste nelle condizioni appropriate. I ricercatori stampano queste cellule insieme al bioink principale e poi stimolano la formazione spontanea di reti capillari attraverso fattori di crescita specifici e condizioni meccaniche appropriate nel bioreattore. Recentemente, alcuni laboratori hanno sviluppato tecniche di stampa multimateriale ad altissima risoluzione che possono depositare simultaneamente diversi tipi di bioink, creando in un'unica sessione di stampa sia il tessuto principale che la sua rete vascolare integrata. Queste stampanti di nuova generazione utilizzano decine di ugelli indipendenti che lavorano in parallelo con precisione submillimetrica. Successi recenti e applicazioni cliniche emergenti. Sebbene il bioprinting di organi completi e completamente funzionali rimanga ancora un obiettivo futuro, progressi straordinari sono stati raggiunti nella stampa di tessuti più semplici e di modelli organici funzionali. Diversi prodotti di bioprinting hanno già ricevuto approvazioni regolatorie e sono utilizzati clinicamente o in fase di sperimentazione avanzata. La pelle biostampata rappresenta uno dei successi più concreti. Diverse aziende hanno sviluppato sistemi di bioprinting portatili che possono stampare strati di pelle direttamente sulle ferite di pazienti ustionati. Questi dispositivi utilizzano cellule della pelle del paziente stesso o cellule staminali modificate, creando innesti cutanei personalizzati che si integrano perfettamente con la pelle circostante senza rigetto. Nel campo della cartilagine, il bioprinting ha prodotto risultati eccellenti. Cartilagine stampata utilizzando condrociti del paziente è stata impiantata con successo in ginocchia danneggiate, riparando lesioni che tradizionalmente avrebbero richiesto protesi metalliche o innesti da cadavere. La cartilagine biostampata matura in un tessuto praticamente indistinguibile dalla cartilagine naturale. Il tessuto osseo rappresenta un'altra area di successo significativo. Impianti ossei personalizzati stampati con cellule osteoblastiche del paziente mescolate con fosfato di calcio biocompatibile hanno dimostrato capacità di integrazione eccellenti. Questi impianti sono particolarmente preziosi in chirurgia maxillofacciale e ricostruttiva, dove la geometria complessa rende difficili gli approcci tradizionali. Tessuti più complessi come il fegato stanno mostrando progressi promettenti. Ricercatori hanno stampato mini fegati funzionali, chiamati organoidi epatici, che dimostrano funzionalità metaboliche caratteristiche del fegato reale. Questi organoidi non sono ancora abbastanza grandi o complessi per sostituire un fegato intero, ma vengono utilizzati come modelli per testare farmaci, studiare malattie epatiche e potenzialmente come supporto temporaneo per pazienti in attesa di trapianto. Il cuore rappresenta forse la sfida più ambiziosa. Nel 2019, ricercatori israeliani stamparono il primo cuore umano in miniatura completo di camere, vasi sanguigni e cellule cardiache funzionanti. Sebbene delle dimensioni di una ciliegia e non ancora impiantabile, questo risultato dimostrò che la geometria complessa di un organo vitale può essere replicata attraverso il bioprinting. Le implicazioni etiche e sociali della tecnologia e il bioprinting solleva questioni etiche profonde che la società sta ancora iniziando ad affrontare. La capacità di creare organi umani in laboratorio tocca temi fondamentali relativi alla natura della vita, all'identità personale e alla giustizia distributiva nell'accesso alle cure mediche. Una preoccupazione immediata riguarda l'accessibilità economica. Le prime applicazioni del bioprinting saranno inevitabilmente estremamente costose, richiedendo attrezzature sofisticate, personale altamente specializzato e materiali biologici costosi. Questo rischia di creare una disparità sanitaria dove solo i pazienti più ricchi possono permettersi organi biostampati personalizzati, mentre altri rimangono nelle liste d'attesa tradizionali. La questione del consenso informato diventa particolarmente complessa nel bioprinting. Le cellule utilizzate vengono prelevate dal paziente, ma una volta coltivate e moltiplicate in laboratorio, a chi appartengono? Il paziente mantiene diritti di proprietà sui tessuti derivati dalle sue cellule. Cosa succede se questi tessuti vengono utilizzati per ricerca o applicazioni commerciali non previste inizialmente? Un dibattito etico emerge anche riguardo ai limiti di cosa dovrebbe essere stampato. Mentre c'è consenso generale sulla legittimità di stampare organi vitali per salvare vite, questioni più controverse sorgono considerando applicazioni cosmetiche o di potenziamento. Dovrebbe essere permesso stampare tessuti per alterare l'aspetto estetico oltre la ricostruzione post-traumatica? E organi sensoriali potenziati che superano le capacità umane normali? La regolamentazione del bioprinting rappresenta una sfida per le autorità sanitarie globali. I tessuti biostampati non si inseriscono facilmente nelle categorie regolatorie esistenti, non sono farmaci, non sono dispositivi medici tradizionali e non sono trapianti da donatore. Nuovi framework regolatori devono essere sviluppati per garantire sicurezza ed efficacia senza soffocare l'innovazione. Il futuro della medicina rigenerativa personalizzata guardando ai prossimi 10-20 anni, gli esperti prevedono progressi trasformativi nel bioprinting che potrebbero ridefinire completamente la pratica medica. La visione più ambiziosa è quella di ospedali dotati di biostampanti dove organi personalizzati possono essere prodotti su richiesta in pochi giorni o settimane per pazienti specifici. La convergenza del bioprinting con altre tecnologie emergenti promette possibilità ancora più rivoluzionarie. L'intelligenza artificiale sta già venendo integrata per ottimizzare automaticamente i parametri di stampa, prevedere come i tessuti matureranno e personalizzare i progetti in base alla fisiologia unica di ogni paziente. Algoritmi di apprendimento automatico analizzano migliaia di stampe precedenti per perfezionare continuamente il processo. La biologia sintetica potrebbe permettere la creazione di cellule ingegnerizzate con funzionalità potenziate. Invece di replicare semplicemente organi naturali, potremmo stampare organi migliorati resistenti a malattie, invecchiamento o danni ambientali. Un fegato ingegnerizzato potrebbe metabolizzare tossine più efficacemente, o reni potenziati potrebbero filtrare il sangue con maggiore efficienza. La miniaturizzazione della tecnologia di bioprinting potrebbe portare a dispositivi portatili utilizzabili direttamente in sala operatoria o addirittura sul campo in situazioni di emergenza. Stampanti delle dimensioni di una valigia potrebbero permettere ai chirurghi di creare innesti tissutali personalizzati durante l'intervento stesso, riparando danni traumatici con tessuto del paziente stampato al momento. L'integrazione con la robotica chirurgica potrebbe permettere procedure dove il bioprinting avviene direttamente all'interno del corpo del paziente. Microrobot iniettabili equipaggiati con capacità di bioprinting potrebbero navigare attraverso i vasi sanguigni fino al sito di un danno e depositare cellule terapeutiche con precisione, riparando tessuti danneggiati dall'interno senza chirurgia invasiva. La convergenza del bioprinting con la medicina di precisione basata sulla genomica personale porterà a trattamenti iperpersonalizzati. Il profilo genetico completo di un paziente informerà non solo quali cellule utilizzare, ma anche come modificarle geneticamente per correggere predisposizioni a malattie prima di stampare l'organo sostitutivo. Gli ostacoli tecnici ancora da superare nonostante l'entusiasmo e i progressi reali. Ostacoli tecnici significativi separano ancora la tecnologia attuale dalla visione futuristica di organi completamente funzionali stampati su richiesta. La complessità biologica di organi come il fegato, i reni o i polmoni, che contengono dozzine di tipi cellulari diversi organizzati in architetture tridimensionali intricate, rimane formidabile. La scalabilità rappresenta una sfida critica. Stampare un piccolo pezzo di tessuto epatico di pochi centimetri cubi è una cosa. Stampare un fegato intero funzionale del peso di 1,5 kg con miliardi di cellule perfettamente organizzate è un'altra completamente diversa. Il tempo richiesto cresce esponenzialmente con le dimensioni, e mantenere vitali le cellule già stampate mentre si completano gli strati successivi diventa sempre più difficile. L'innervazione, ovvero l'integrazione del tessuto stampato con il sistema nervoso del ricevente, rimane largamente irrisolta. Gli organi naturali sono densamente innervati da nervi che controllano le loro funzioni e trasmettono segnali sensoriali. Replicare questa rete nervosa complessa attraverso il bioprinting e far sì che si integri correttamente con i nervi del ricevente rappresenta una frontiera ancora pionieristica. La maturazione funzionale completa dei tessuti stampati richiede tempo e condizioni ancora non completamente comprese. Un organo stampato potrebbe avere la struttura anatomica corretta ma mancare della piena funzionalità fisiologica. Comprendere e replicare i segnali biochimici e meccanici che guidano la maturazione tissutale durante lo sviluppo embrionale rappresenta un'area di ricerca intensa. Il bioprinting di organi rappresenta una delle frontiere più promettenti e affascinanti della medicina moderna. Sebbene organi completi pienamente funzionali rimangano ancora un obiettivo futuro, i progressi compiuti nell'ultimo decennio sono stati straordinari. Dalla pelle biostampata già in uso clinico ai mini organi funzionali che servono come modelli di malattia, questa tecnologia sta già cambiando vite. Nei prossimi decenni, potrebbe eliminare completamente le liste d'attesa per trapianti, trasformando la medicina rigenerativa da promessa futuristica a realtà quotidiana negli ospedali di tutto il mondo.
Proseguiamo. L'impero dell'intolleranza. I profili dell'amministrazione Trump e la nuova via per le nazioni europee che ripudiano l'odio razziale. L'ascesa di Trump ha portato al potere figure come Steve Bannon, teorico dell'alt-right, e burocrati ICE dall'approccio durissimo. La loro azione, unita all'instabilità economica voluta, deve fare riflettere l'Europa nel cercare subito nuovi partner, guardando alla Cina, leader tecnologico e della transizione verde. Vediamo chi sono gli avanzi di galera che formano l'attuale esecutivo americano, guidato sicuramente dal peggior presidente della storia, visto che odia i suoi stessi compatrioti. L'America è sempre stata multietnica e proprio i perseguitati di oggi hanno contribuito in maniera determinante a farla diventare una superpotenza tecnologica, anche se ormai il suo splendore è diventato una lampada cinese, completamente dipendente dal Sol Levante che detiene buona parte del suo debito. Ed è per questo probabilmente che il saggio e moderato Xi Jinping non ha ancora preso decisioni più drastiche, vista la pazzia di chi governa gli USA oggi. Steven Bannon, il teorico del nazionalismo bianco, la biografia di Bannon è il manifesto di una rivoluzione conservatrice. Ex banchiere di Goldman Sachs e pilastro di Breitbart News, da lui definito la piattaforma per l'alt-right, fornì la cornice intellettuale al ciampismo. La sua visione, ispirata da Julius Evola, è di uno scontro di civiltà e di guerra all'establishment globalista, trasformando il risentimento in crociata politica. ICE, il braccio esecutivo del terrore sebbene non è il teorico, l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, sotto Trump ne è diventato il braccio armato, guidato da figure la cui carriera rivela una dedizione all'approccio più duro. Tom Homan, direttore ad interim dal 2017 al 2018, fu l'esecutore zelante delle politiche di tolleranza zero, implementando la pratica della separazione delle famiglie. Matthew Albens, vice direttore e poi direttore ad interim nel 2019, supervisionò l'espansione aggressiva del sistema di detenzione privata. La loro azione ha trasformato l'ICE in uno strumento di paura. L'aggiottaggio della parola presidenziale, dazi, tweet e instabilità parallelamente, l'amministrazione ha alimentato una violenza contro la stabilità dei mercati. L'annuncio di dazi via Twitter e il sovvertimento degli accordi hanno creato volatilità sistematica, un terreno di gioco perfetto per la speculazione a spese della sicurezza economica globale. Il caos è stato usato come arma. La Cina, un partner tecnologico e sostenibile imprescindibile mentre l'amministrazione americana rifiutava il multilateralismo ambientale e favoriva l'instabilità. La Cina ha intrapreso uno sforzo colossale per posizionarsi come leader globale nella tecnologia e nella sostenibilità, dimostrando un buon senso strategico ormai assente a Washington. Nel settore automobilistico, aziende come BYD, NIO e XPeng, per non parlare dei costruttori di robot antropomorfi, sono i nuovi fiori all'occhiello, dominando il mercato globale dei veicoli elettrici con tecnologie all'avanguardia in batterie e guida autonoma. Non sono semplici concorrenti, ma pionieri di una mobilità del futuro a cui l'Europa deve accedere. Nelle energie rinnovabili, la Cina è il gigante indiscusso. Produce oltre l'80% dei componenti solari mondiali, dai pannelli alle celle, e investe massicciamente nell'eolico, nel nucleare di nuova generazione e nelle reti intelligenti. Questo impegno sistematico verso un'economia a basse emissioni offre all'Europa una chance reale di accelerare la propria transizione verde attraverso partnership concrete, dai grandi impianti fotovoltaici alla ricerca congiunta. La risposta europea, oltre l'Atlantico, verso un nuovo multipolarismo di fronte all'intolleranza e all'imprevedibilità americana, e alla concretezza cinese, la posizione europea deve evolvere. Dipendere da un alleato volatile è un suicidio strategico. L'Europa deve avere il coraggio di annullare o sospendere in modo unilaterale i dazi imposti dall'amministrazione Trump, trattandoli come atti di aggressione commerciale illegittimi. Accelerare in modo decisivo il commercio e la cooperazione tecnologica con la Cina e le nazioni del BRICS, poli essenziali per bilanciare l'unipolarismo. Attivare un canale preferenziale con la Via della Seta, integrando la leadership cinese in EV e rinnovabili nelle catene del valore europee per una sovranità industriale verde. Evitare come la peste iniziative come la Board of Peace, architetture volte a marginalizzare l'ONU, dividere l'Europa e consolidare un mondo dominato dalla forza. Conclusione. La svolta necessaria ai profili di Bannon e dei vertici dell'AI sono il sintomo di una trasformazione profonda negli USA, che unisce razzismo e speculazione. La Cina, con i suoi progressi tecnologici e il suo impegno nella transizione energetica, rappresenta l'alternativa pragmatica. Il momento è storico. L'Europa deve emanciparsi dalla sudditanza strategica abbracciando il mondo multipolare. Collaborando con la Cina su veicoli elettrici e rinnovabili, e rifiutando le architetture geopolitiche divisive di Washington, l'Unione può costruire un futuro di stabilità e progresso. La scelta è tra essere pedine nel gioco dell'intolleranza o artefici di una nuova sovranità cooperativa.
Grazie per l'ascolto. A domani.